Diamo subito la parola, salutiamo anche, diamo il bentornato a Davide Giacalone per il suo commento di oggi. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide. Allora, in prima pagina sulla stampa oggi c'è una foto della manifestazione di solidarietà di ieri davanti alla sede della CGIL, presa di mira dal popolo dei No Green Pass. E poi in apertura c'è un virgolettato: sciogliere i movimenti neofascisti, l'affondo di Landini, Meloni si difende, è squadrismo ma non so la matrice. Il Partito Democratico attacca e dice: gliela spieghiamo noi. A te Davide.
Allora, ovviamente alla manifestazione dell'altro giorno a Roma c'erano anche delle persone che non hanno fatto niente di male, ma questo non è che attenua le responsabilità di quelli che hanno degli sfascisti, è che quelli che non hanno fatto niente di male dovrebbero essere i primi a condannarli, perché gli hanno inquinato una manifestazione di cui io non condivido le finalità, però sono assolutamente, ci mancherebbe altro, liberi di manifestarle. Allora, a me interessa questa mattina sottolineare due questioni. Da una parte si fa accenno alla Costituzione, insomma la sinistra, il Partito Democratico, accenno alla Costituzione per chiedere lo scioglimento della forza organizzata che ha dato luogo a queste manifestazioni. La Costituzione italiana è una delle cose più citate e meno lette che ci siano in circolazione, si compone di 139 articoli cui succedono 18 norme transitorie e finali. Quello a cui si riferisce questa citazione è la 12ª norma transitoria e finale. Ve la leggo perché veramente credo che basta leggerla per capirla. Primo comma: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Punto, fine del primo comma. Non di una qualsiasi organizzazione, non, del disciolto partito fascista, il Partito Nazional Fascista, quello che soppresse il Parlamento italiano e trasformò un sistema parlamentare in una dittatura. Ma a chiarire tutto è il secondo comma, che non sento mai citato, secondo me perché nessuno l'ha letto. In deroga all'articolo 48 sono stabilite con leggi, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. Cioè il Costituente nel 48, o meglio nel 47, quando scriveva questa cosa, nel 48, cioè avendo la guerra civile alle spalle, diceva: vabbè, per 5 anni con legge questi possono non presentare, dopo basta. Perché? Perché deve vincere la libertà, deve vincere la democrazia. Ora, io considero le idee di Forza Nuova non sbagliate, non è che dissento, le trovo ripugnanti, ma l'ultima cosa che vorrei fare è scioglierli, a meno che non si entri in un campo diverso. In Italia sono proibite le associazioni delinquere, le associazioni sovversive, le associazioni di violenti, le associazioni segrete, queste cose qui, ma per dissenso politico no, vanno battuti. Vanno ridotti nella condizione di non poter agire se il loro agire è quello che si è visto in piazza, ma non sciolti. Detto ciò, la seconda considerazione molto veloce: la destra deve stare molto attenta, la destra, e quindi mi riferisco per esempio a una parte alla Lega e dall'altra a Fratelli d'Italia. Tra l'altro un esponente, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, Crosetto, è favorevole allo scioglimento per legge di Forza Nuova, quindi la condanna è nettissima. È nettissima da una parte di quel mondo. Però se volete continuare a criticare il Green Pass senza farvi trascinare nella speculazione di questa gente, che parliamoci chiaro, come la sinistra violenta, brigatista, primalinista e così tutte le altre declinazioni della sinistra violenta degli anni 70, quelli che avevano come primo nemico la Democrazia Cristiana, la destra italiana, il primo nemico era il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano faticò, ci mise anni a prendere atto di questo. Ricorderemo tutti sempre l'articolo di Rossana Rossandro sul Manifesto a proposito dell'album di famiglia, dicendo: sono della nostra famiglia questi, però bisogna buttarli fuori. Succede qualcosa di simile oggi. Quei violenti che assaltano e sfondano la CGIL e che devono essere portati davanti a un giudice per essere condannati, hanno un nemico ed è la destra che vuole andare a governare. Non ce l'hanno con la sinistra, è la destra che vuole andare a governare. Ma la destra che vuole andare a governare, se vuole continuare a poter criticare, come è tutto legittimo, che sono una misura amministrativa come il Green Pass, ha da fare una cosa: dire che questa, con questa gente non ha niente a che vedere. Siccome nel loro album di famiglia hanno molte foto insieme a questa gente, le strappino in pubblico, altrimenti torniamo sempre a capo.
Allora andiamo a pagina 7 del Messaggero, Davide, dove a proposito appunto della manifestazione sul Green Pass parliamo dell'obbligo che scatterà questo venerdì, e però c'è un popolo di lavoratori che ancora non ha il Green Pass. Da Palazzo Chigi ci dicono che 14,6 milioni di dipendenti privati lo ha, mentre sono 2,5 milioni di lavoratori che ancora ne sono privi. Tra gli statali privi di vaccinazione invece la quota è di 250 mila.
Allora, i lavoratori che sono ad oggi sprovvisti di Green Pass è perché non lo hanno voluto, non è che qualcuno gliel'ha rubato oppure il burocrata non gliel'ha dato, è perché non l'hanno voluto. Il vaccino non è obbligatorio, quindi si può non volerlo. Vediamo però che cosa succede. Prima di tutto vi invito a leggere il pezzo, l'articolo oggi del professor Ricolfi sul Messaggero, che ogni tanto fa il punto dei numeri, che è interessante. L'Italia è messa meglio di quasi tutti gli altri paesi europei, insomma, e questo perché da una parte abbiamo cominciato a vaccinare in ritardo e quindi siamo avvantaggiati sulla scadenza dell'efficacia del vaccino. E dall'altro, in effetti, il lavoro contemporaneo del vaccino e del Green Pass, o comunque delle limitazioni che sono fin qui state, ha consentito effettivamente di avere una condizione molto diversa e migliore rispetto a quella di altri paesi, pur europei. Insomma, ce la giochiamo con la Germania in quanto a performance migliore. Posto ciò, e posto che noi abbiamo un vantaggio, cioè che avendo un vantaggio che è una brutta cosa, ma è un vantaggio, abbiamo pochi bambini. Avendo pochi bambini, la percentuale di quelli che si possono vaccinare e che si sono vaccinati è molto alta, e quindi è più incidente sull'insieme della popolazione rispetto a un paese come Israele, per esempio, che ha molti più bambini. Posto ciò, noi abbiamo sentito delle parole del Ministro della Sanità, ma insomma sono numeri, non basta andare nel sito del governo, li potete trovare: l'80% dei vaccinabili è vaccinato e l'85% ha ricevuto una prima dose. Allora, se queste sono le percentuali, significa che non vaccinato, perché non vaccinabile o perché non vuole vaccinarsi, mettetela come vi pare, stiamo al 15%, no? 100 meno 85, fino a prove contrarie fa 15%. Com'è possibile, leggo sul giornale, Milano teme il venerdì nero, tra netturbini e tranvieri un terzo e... Com'è possibile che se sono il 15% diventano un terzo tra i netturbini e i tranvieri? Allora io dico, guardate che lì non c'è un problema di Novax, lì ci sarà un problema amministrativo, cioè, hanno scoperto che si può prendere lo stipendio senza andare a lavorare, o qualcosa di molto simile a ciò. E io dovrei essere comprensivo, posto che pago lo stipendio? Cioè, dovrei dire, oh poveretti, come si fa? Allora, se qualcuno, se negli uffici privati, negli uffici pubblici, tra quelli che non vogliono vaccinarsi, si può utilizzarli facendo restare a casa perché fanno un lavoro che si può fare dal computer, evviva, che continuino a lavorare così. E se no, ne faremo a meno, senza grandi problemi.
Molto semplicemente. Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, anche qui l'apertura è sul Green Pass, al via sul lavoro, così titola: cosa fare in 20 casi risolti, quindi una sorta di guida del Sole 24 Ore, l'accesso per aziende, somministrati, studi e tribunali, in campo ispettori del lavoro e ASL. A centropagina, scatto dei prezzi su spesa e servizi locali, e poi ci spostiamo a pagina 10 perché c'è un approfondimento sul lavoro degli stranieri, che appunto secondo questa indagine va 134 miliardi, il 9% del PIL italiano. Parliamo di questo, Davide.
Esatto, allora, quindi parliamo di lavoratori. Naturalmente parliamo di lavoratori regolari. Lo sottolineo 100 volte perché, e vi dico subito perché. Perché in Lombardia il 9% del PIL italiano, no? Fanno i lavoratori stranieri, quindi non è che ci costano, ci portano via, no, cioè, contribuiscono, fanno il 9% del PIL italiano. In Lombardia fanno il 12%. Attenzione, la Lombardia ha un prodotto interno lordo più grosso, più consistente rispetto a lui, quindi quel 12% è più consistente. Allora, dov'è il tarallo? Cioè, com'è possibile? È che magari dove sono lavoratori regolari e regolarizzati io posso misurare quanto PIL fanno. Se sono lavoratori irregolari, magari anche presenti irregolarmente e comunque non contrattualizzati, non riesco a calcolare quanto PIL fanno. Semplicemente mi sfugge la possibilità di calcolo morale. Perché continuiamo ossessivamente a parlare del tema dell'immigrazione come se fosse tutto un problema di irregolari? Noi che abbiamo un problema di immigrazione, innanzitutto nella nostra testa, di riuscire ad accettare l'idea A, che abbiamo bisogno degli immigrati, B, che abbiamo bisogno di cominciare a saperli scegliere, perché quelli lì sono un bene. Non solo sono un bene, ma sono nella gran parte nel settore dei servizi. Badate bene, anche gli italiani che lavorano sono nella gran parte nel settore dei servizi. Però io credo proprio che quei servizi sono essenzialmente, prevalentemente, i servizi alla famiglia. Cioè i servizi alla famiglia di quegli italiani che lavorano nei servizi. Cioè tu toglici quel tassello lì e viene giù la piramide. Quindi noi abbiamo bisogno, ci fa piacere, molto bene. Il tema dell'averli regolari o irregolari non è un tema degli immigrati, è un tema dello Stato, è un tema tuo. È il tema di scegliere chi far entrare, perché far entrare in ragione dei tuoi bisogni, è un tema culturale tuo, non degli immigrati. Se no, altrimenti, vedo da un'altra parte in un giornale, cioè facciamo dei bandi di concorso per i dottorandi riservati solo agli italiani, per così evitiamo la fuga dei cervelli. Sì, così limiti anche però l'accesso dei cervelli. Bell'affare che fai. Cioè, il tema è avere un mercato competitivo in cui il cervello scelga il posto migliore dove possa stare e svilupparsi, per cui effettivamente se la mia ricerca si svolge prevalentemente da un'altra parte, vado da un'altra parte, se no ci faccio carriera e ci faccio i soldi qui e chiamo dall'estero a farli fare. E quindi mi scelgo quegli immigrati proprio per le opportunità che offrono al mio paese a far crescere la ricchezza collettiva. Se penso sempre di poter risolvere il problema evitando l'ingresso o premiando i nostri, ho deciso di far crescere il paese senza meritocrazia, cioè non crescere.
Allora, abbiamo accennato poco fa al tema che svilupperemo oggi, che ha a che vedere con le novità che riguardano Matteo Renzi. Lo troviamo in prima pagina sulla stampa. Car sharing Sputnik, Renzi fa affari in Russia. E poi pagina 13 del Corriere della Sera, dopo l'Arabia, la Russia, Renzi entra nel consiglio di un gruppo leader a Mosca. A te, Davide.
Ma è regolare o non è regolare? È giusto o non è giusto? La risposta, per la verità, è dipende. Nel senso che la cosa peggiore nelle democrazie è avere personale politico il cui reddito, la cui possibilità di mangiare, di muoversi, di vestirsi, dipende dalla politica, perché a quel punto capirai che libertà, voglio dire, che ha una persona in cui tutta la sua vita dipende dalla possibilità di essere eletto o nominato, ove eventualmente trombato alle elezioni da qualche parte. Quindi è sempre meglio avere un lavoro, perché il lavoro e la tua capacità di avere reddito per i fatti tuoi è la garanzia della tua indipendenza. Dall'altra parte, la politica però non è che la fanno tutti quelli che passano per strada, è una cosa che richiede una grande professionalità e molta formazione. Diciamo, non sempre capita, ma così dovrebbe essere, le classi dirigenti dovrebbero essere preparate. Questo può essere monetizzato? Beh, capita spesso in molti paesi. Ministri dell'economia negli Stati Uniti, circa un anno, perché non lo prevede la legge, dopo i loro incarichi lavorano per imprese e per fondi, per banche private, ma è assolutamente normalissimo. L'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Gerhard Schröder, e quando è uscito dalla sua vita politica ha iniziato e è diventato il capo di Gazprom per l'Europa, quindi un legame profondo con la Russia e nessuno ha nulla da ridire, diciamo, su questo. Il punto qual è relativo a Renzi? Renzi è un parlamentare oggi in carica e credo che abbia aspiri, come mi pare legittimo, a un futuro politico. Tu, quando entri in un consiglio di amministrazione di un'impresa russa, quando diventi consulente di un gruppo in Arabia Saudita, cosa apprezzano di te? Qual è la tua cosa di cui sei esperto, che pagano, che comprano con il denaro? Com'è giusto e che è normale che venga nel mercato? Beh, non sei un contabile, non sei un legale, non sei un esperto di geopolitica, cioè, che sto comprando? Sto comprando la tua visione, sto comprando la tua capacità di avere visione nel mondo e relazioni politiche nel mondo. Però coincide con la tua attività politica. E a quel punto lì la cosa diventa un po' critica. Credo che questo aspetto il senatore Renzi dovrebbe porselo, a meno che non abbia deciso, come Gerhard Schröder, di condurre verso la fine la sua vita politica.
Facciamo un focus all'estero, Davide, a Varsavia in particolare, un mare di bandiere blu, vogliamo restare dentro l'Unione Europea, 100.000 persone nella capitale, cortei in molte città, il Premier però rincara l'Unione non annulli le identità, quindi c'è forte voglia di Europa nel popolo, diciamo, polacco, a dispetto della sentenza della Corte Costituzionale di Varsavia che ha stabilito che le sentenze, i provvedimenti dell'Unione devono essere conformi alle leggi polacche, questo è avvenuto giovedì.
È stato la settimana scorsa, avevamo già commentato questa notizia, ridimensionandola per quel che era, cioè una sentenza comunque sbagliata in punto di diritto, per il semplice motivo che liberamente e sovranamente la Polonia ha deciso di aderire a quel che poi automaticamente ovviamente limita, come qualsiasi associazione, la tua libertà di fare scelte, e lo spettro delle cose che puoi decidere, e il governo polacco ha anche avuto momenti di polemica forte con la Commissione europea. In tutti questi casi noi abbiamo sempre commentato dicendo: non confondete, non dite la Polonia, dite la Corte Costituzionale polacca, dite il governo polacco. La Polonia, come l'Italia, come la Francia, come la Germania, è una cosa composta, ci sono molte anime, e difatti una di queste anime è ieri scesa non in una piazza ma in tante piazze di tante città polacche e ha manifestato massicciamente a favore dell'Unione Europea, per escludere qualsiasi ipotesi anche lontana di uscita della Polonia dall'Unione Europea. Io ne sono molto felice, abbraccio i cittadini polacchi che sono andati in piazza, però mi ricordo anche una cosa molto importante: le istituzioni dell'Unione Europea non entrano nelle faccende politiche interne di un paese, non è che parteggiano per questa piazza e eventualmente osteggiano un'altra piazza, quella è veramente la politica interna. Questo è quello che molti non riescono a capire: la politica interna, la libertà interna di un paese non può avere interferenze, ma se il prodotto di quelle scelte politiche è una violazione dei trattati, le istituzioni dell'Unione non possono non intervenire. Dopodiché tu sei sovranamente libero di decidere cosa intendi fare. Per esempio te ne puoi andare, per esempio puoi restare e puoi correggere quello che ti è stato suggerito di correggere. Ieri molti polacchi in piazza hanno manifestato la loro preferenza, restare e correggere, ma però è una vicenda interna polacca. Io tifo per chi è andato in piazza ieri, ma questo rimane irrilevante, rimane una vicenda interna polacca.
Una questione tutta loro. Grazie Davide Giacalone anche per oggi, e ci ritroviamo domani mattina come di consueto. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Ci occupiamo di sport a questo punto, uno sport che non riguarda solo il calcio. È stata domenica significativa non solo appunto per il calcio, c'è stata la Formula 1, c'è il tennis, e vogliamo parlare di tutto questo con Umberto Zappelloni, che è giornalista, noto giornalista sportivo, responsabile delle pagine sportive del Foglio. Umberto, bentornato, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, io partirei proprio dall'Italia, però, che ieri ha battuto il Belgio nella finalina di Nations League. Più che per la partita in sé, per il trofeo è importante questa vittoria per il ranking FIFA, e soprattutto gli azzurri hanno ritrovato immediatamente la vittoria, un vero segnale di maturità per una squadra che comunque ha così tanti giovani in squadra. Che partita è stata secondo te, Umberto?
Sì, era importante dare una risposta subito dopo la sconfitta che era arrivata dopo 37 risultati utili consecutivi dopo la straordinaria vittoria dell'Europeo. Era importante rialzarsi immediatamente, anche se Mancini ha fatto ovviamente dei cambi per la finalina di ieri e di Torino, però si è vista una risposta, la risposta che si cercava, perché l'Italia è riuscita a battere il Belgio, ha fatto un bellissimo gol con Barella, poi ha realizzato su rigore il gol della vittoria, ed era importante avere la risposta, far vedere che questa squadra c'era ancora con la testa dopo la sconfitta con la Spagna di San Siro di metà settimana, che aveva lasciato un po' di amaro in bocca per come era venuta, con l'espulsione di Bonucci e compagnia. È una squadra che adesso può pensare alle qualificazioni, al prossimo mondiale, dopo aver vinto l'Europeo. È una squadra che si è messa a posto per il ranking, e quindi c'è ancora da lavorare. Ci manca quel famoso centravanti che non abbiamo, però insomma c'è tanto materiale, c'è tanta qualità soprattutto a centrocampo, tutti lavorando.
Ecco, poi un aspetto insomma non secondario, Umberto, sperimentato sempre ieri, è quello relativo ai cambi, cioè senza Immobile e Belotti, insomma, che sono due giocatori di esperienza che conoscono bene la squadra, insomma la nazionale ha provato delle alternative, penso a Raspadori ad esempio, non solo, è andata bene.
Raspadori non è andato benissimo, però insomma è importante che cominci ad avere minuti importanti, minuti di qualità, minuti in campo internazionale. Credo che il centro di questa nazionale sia oggi come oggi Chiesa, che mi sembra il giocatore più in forma tra i nostri azzurri, ed è un giocatore su cui possiamo molto puntare per il futuro, non soltanto noi come nazionale, credo che anche la Juventus possa avere in Chiesa il centro del villaggio, come diceva una volta l'allenatore della Roma, Garcia, mettiamo qualcosa al centro la Chiesa al centro del villaggio, ecco, Chiesa oggi può essere l'uomo centrale per la Juventus e per l'Italia.
Certo, e Mancini si è detto soddisfatto, parla di novembre, parla dell'incontro con la Svizzera, dice sarà la gara dell'anno, sei d'accordo?
Beh, dobbiamo assolutamente fare il risultato per restare davanti in classifica, quindi forse è stato meglio perdere una partita come la semifinale di Nations League, perché poi sai, non, le serie positive non durano mai all'infinito, prima o poi capita che si inciampi, quindi è meglio inciampare in una semifinale di Nations League che in una partita che ci porterà invece alla qualificazione come quella contro la Svizzera, che è una partita molto molto importante. Credo che essere tornati subito a vincere ieri ci abbia dato ancora più convinzione di quella che già avevamo fatto l'Europea.
Passiamo un attimo ai motori, GP di Turchia, l'abbiamo detto precedentemente, vince Bottas sotto il diluvio, ma secondo è Max Verstappen che sorpassa quindi Lewis Hamilton, e soprattutto una Ferrari che torna a mostrare i muscoli, Leclerc quarto, per diversi giri è stato addirittura in vetta al gruppo, Sainz un'ottima rimonta, partiva dal fondo, ha chiuso ottavo, e insidiamo ancora la McLaren per il terzo posto nel mondiale costruttori. Il futuro della rossa è roseo, diciamo?
Ma diciamo ci sono stati dei segnali positivi perché dal penultimo Gran Premio, quello di Russia di 15 giorni fa, ha cominciato a montare una nuova evoluzione del motore, prima su Leclerc e in questo Gran Premio anche su Sainz, e i risultati si sono visti, perché una Ferrari che è tornata a sognare di poter lottare per la vittoria. Credo che il verdetto di ieri, pur con Leclerc giù dal podio, ci abbia raccontato di una Ferrari che finalmente è tornata ad avere un pensiero grande. Prima di quest'anno la Ferrari è spesso chiuso anche doppiata, spesso chiuso molto lontano dai vincitori. Ieri per tutta la prima parte della gara ha tenuto il ritmo di chi stava davanti, cioè di Bottas e di Verstappen. Poi ha avuto addirittura 9 giri in cui Leclerc ha sognato di riuscire a chiudere la gara senza fermarsi a cambiare le gomme da bagnato. Non ce l'ha fatta, ma è stato giusto provarci, perché è una Ferrari che con una vittoria avrebbe potuto dare un senso a questa stagione che comunque sapevamo sarebbe stata una stagione di transizione. Ci sono dei segnali importanti per il futuro, che è quello su cui stanno lavorando a Maranello.
Allora, grazie Umberto Zappelloni, staremo a vedere naturalmente la prossima prova per la Formula 1, sarà sul circuito delle Americhe domenica 24 ottobre, naturalmente la seguiremo e la commenteremo insieme. Umberto Zappelloni, grazie, a prestissimo.
Grazie, buona settimana a tutti.
Siamo pronti anche per l'altro saluto, quello che arriva sempre a quest'ora, una buona giornata e benvenuto, bentornato Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Eccomi, la frase è molto bella, molto carina. Il cuore è è un dono che si regala a tutti.
Il cuore è un dono che si regala a tutti. Grazie, Don.
Che si regala a tutti, a tutti.
Tutti. Nessuno escluso. Mi sembra bellissimo. Sì.
Grazie, Don. Grazie, buona settimana.
Ciao, ciao.
Ieri era la giornata nazionale dell'igienista orale, un tema di cui però vogliamo parlare con un ospite che è qui in studio con me a Roma, il dottor Marco Clementini. Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere venuto a trovarci in studio. Dicevamo anche che proprio ottobre, da sempre il mese della prevenzione dentale. Dobbiamo dire che in questi 18 mesi di pandemia si sono modificate un po' anche le abitudini degli italiani, e si sono modificate in peggio perché c'è stata meno attenzione, insomma si è... Questa questione legata alla nostra bocca, alla nostra igiene orale è passata, diciamo, non è più stata tra le cose principali di cui occuparci. Ora, possiamo dire che è fondamentale tornare a mettere l'attenzione anche su questo, dottore?
Assolutamente sì. La prevenzione è alla base di tutto. Prevenire è sempre meglio che curare, diceva un antico detto, è quanto più assolutamente attuale. Purtroppo con la pandemia in effetti c'è stato un abbassamento dell'attenzione riguardo alla cura di se stessi e soprattutto all'igiene orale, tant'è che alla fine del lockdown noi come professionisti abbiamo visto parecchi pazienti con molta infiammazione in bocca, e questo era dovuto soprattutto anche al fatto che sicuramente il periodo stressante che i pazienti avevano passato aveva decretato questa conseguenza. Quindi fondamentalmente la prevenzione è fondamentale, e appunto ricordavamo la figura dell'igienista dentale come figura cardine per la prevenzione delle malattie del cavo orale, come la carie ad esempio o la parodontite, nonché come una figura che fa screening delle lesioni tumorali del cavo orale.
Certo. Dottor Clementini, carie e parodontite, che sono i due ostacoli, i due scogli che poi causano in molti casi la caduta, la perdita di denti. Ci concentriamo in particolare sulla seconda, sulla parodontite, di cui lei è esperto, uno insomma dei massimi esperti. Qual è la portata di questa malattia? Insomma, forse molti non conoscono, che ha anche un altro nome, ce ne vuole parlare?
Sì, assolutamente. La parodontite molto spesso è conosciuta come piorrea, qualcuno la confonde, qualcuno pensa che la piorrea sia peggio, in realtà sono entrambe a significare la stessa patologia, che è una patologia infiammatoria che colpisce i tessuti di supporto del dente, per cui se non diagnosticata e non trattata alla fine il dente cade. La portata di questa patologia è importantissima, perché circa il 50% della popolazione è affetta da parodontite e il 10-15% della popolazione è affetta dalle forme più gravi, cioè quelle che nei prossimi anni porteranno appunto alla perdita dentale. Ovviamente questo ha un impatto importantissimo sulla vita, ovviamente anche sociale, del paziente, e ricordiamo come la parodontite sia assolutamente collegata, e gli ultimi studi di ricerca internazionale ce lo confermano, sia correlata con alcune malattie sistemiche come il diabete e le malattie cardiovascolari.
Dottore, la prevenzione, abbiamo detto appunto, è la prima barriera, la prima difesa contro appunto eventuali malattie, ma anche un controllo costante è estremamente importante, corretto?
Assolutamente sì, è fondamentale che ci sia almeno annualmente una visita odontoiatrica per uno screening, lo ripeto, non soltanto delle lesioni tumorali del cavo orale, ma anche per uno screening della carie e della malattia parodontale. Le due devono andare assolutamente a essere valutate in maniera parallela, in maniera diversa, anche perché la carie, che molti conoscono appunto, e per il motivo per cui il paziente va spesso dal dentista, è un dolore da carie, mentre non è un dolore da malattia parodontale, perché la malattia parodontale non dà dolore. I segni della malattia parodontale, quelli per cui il paziente si rivolge al dentista, sono segni in cui già siamo in una fase avanzata, come la mobilità dentale ad esempio. Dobbiamo stare attenti ai segni iniziali, quelli che purtroppo molti non considerano patologici, ad esempio il sanguinamento gengivale. Se sanguinano le gengive non è normale, anche se sanguinano durante uno spazzolamento non devono per forza sanguinare spontaneamente.
Certo,
e quindi questo stare, sì, sì.
Chiaro, bisogna stare molto attenti a questi segnali, e forse, dottor Marco Clementini, possiamo approfittare di questo mese di ottobre proprio per andare a trovare il nostro dentista o andarci se non ci siamo andati prima, corretto?
Assolutamente, assolutamente è fondamentale fare una visita di controllo e di valutazione per lo screening di queste patologie e per riprendere anche assolutamente cura di se stessi.
Ecco, dottore, ho una curiosità da sottoporle, no? Molto spesso, e forse fin troppo spesso, noi siamo abituati ad affidarci a internet, alle ricerche, per, insomma, in molti casi, estremizzando il concetto, farci delle autodiagnosi. Insomma, so per certo che professionisti come lei, insomma, siano contrari a questa pratica, però, insomma, c'è un modo in cui la rete ci può aiutare nella conoscenza, no? di queste patologie, di queste malattie, per conoscerle meglio e poi per andarle evidentemente ad affrontare con dei professionisti?
Assolutamente sì, purtroppo il mondo di internet è un mondo talmente vario che ci si può trovare di tutto, per cui andare alla ricerca di informazioni diciamo accreditate è fondamentale. In quest'ottica la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che è la società scientifica di riferimento per la cura della parodontite, ha creato un sito che è anche molto semplice da ricordare, perché è www.gengive.org, in cui ci sono tutte le informazioni che i pazienti, noi tutti possiamo al di fuori del settore ovviamente specialistico, leggere per informarci.
Allora, grazie dottor Clementini per essere stato con noi questa mattina. Tutte queste informazioni approfondiremo ulteriormente nel corso delle prossime giornate. Comunque prendiamoci cura dei nostri denti, della nostra bocca, mi sembra questo il messaggio.
Come anticipato, vogliamo parlare di editoria digitale, i giornali online. Ne parliamo con il direttore commerciale e marketing di una piattaforma veramente leader in questo campo. Avremo modo di dirci, perché ci sta particolarmente a cuore. Questa piattaforma è Volocom, il direttore Emilio Colaianni, studio a Milano insieme a noi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno, grazie a lei per essere venuto a trovarci. Stiamo parlando appunto di queste nuove modalità di seguire i quotidiani, di averli tutti in uno stesso luogo. Insomma, sono stati fatti dei passi rispetto a questo. RTL 102.5 sta utilizzando questo sistema, poi ne parleremo in modo più approfondito. Intanto parliamo di questa edicola digitale di Volocom.
Certo, questa è l'edicola digitale per il mercato B2B più diffusa in Italia. È stata realizzata alcuni anni fa su richiesta di un editore che aveva un'esigenza specifica, ovvero poter consultare tutti i giornali per i quali avevano gli abbonamenti da un unico punto d'accesso. Quindi non diverse app, ma un'unica app per accedere a tutti i quotidiani.
Chiaramente, quindi parte da lì, vi viene l'idea e cominciate a sviluppare questa questione. Come dicevamo, anche RTL si è dotata di questo strumento che supporta proprio il reperimento delle informazioni, e la nostra rassegna stampa al mattino, come voi ben sapete, alle 7:10 ormai è fatta con la vostra edicola. Insomma, quali sono un po' i vantaggi da un suo punto di vista, a parte noi che li conosciamo bene, ma rispetto anche a tutti i vostri clienti, quali sono i vantaggi di avere un'edicola digitale?
Partendo da quello che poi è il vostro vantaggio di voi giornalisti, un vantaggio operativo, ovvero arrivare all'informazione in tempi brevissimi grazie al motore di ricerca che sta dietro l'applicazione. Io posso fare ricerche cross giornale e quindi arrivare a poter leggere tutti i giornali di specifico interesse, realizzando una sorta di giornale dei giornali, perché ho i singoli articoli dei vari giornali in un'unica visualizzazione. Esiste un altro grosso vantaggio, ovvero che noi diventiamo un unico interlocutore per il cliente, quindi unico centro d'acquisto e unico interlocutore anche per un fattore organizzativo di scadenza degli abbonamenti, rinnovo abbonamenti, gestione delle
pass,
un unico referente. L'altro grosso vantaggio è che realmente l'accesso al giornale avviene alla mattina, anche molto presto.
Molto presto, sì, che è una cosa per noi molto importante, no?
Esattamente.
Roberto?
Esattamente, noi che con la rassegna stampa, anzi io la ringrazio perché mi sono ritrovato a utilizzare questo vostro supporto, veramente comodissimo, soprattutto raccoglie tanti giornali, tutti quelli appunto a cui si ha l'abbonamento, quindi in un certo senso consente di spaziare anche tra appunto un giornale e l'altro, fornendo più punti di vista. Si può dire che è un modo anche di dare una mano a superare quella che è la crisi dell'informazione, questa tendenza a informarsi sempre di meno, comunque sia la possibilità di confrontare più fonti in un certo senso?
Assolutamente sì, anche perché oltre le fonti, chiamiamole cartacee, ovvero oltre i quotidiani, possiamo accedere a tutta una serie di siti web, siti di informazione, notizie audiovisive, e questo avviene appunto, ricordo sempre, da un unico punto d'accesso, quindi in maniera molto semplice, molto diretta e molto veloce.
Insomma, è un sistema che comporta anche dei benefici dal punto di vista ambientale, insomma, quanto ne parliamo in questi giorni, quanto è importante anche questo aspetto, e naturalmente insomma va a portare un beneficio economico agli editori, no? Perché l'equivoco è considerare il digitale rispetto ai giornali come qualcosa che si scarica abusivamente, perché abbiamo visto anche queste pratiche. Tant'è vero che insomma tra i vostri clienti ci sono tutti gli editori dei giornali, e i vostri clienti spaziano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Prima Radiovisione Italiana fino Torino, al Corriere della Sera, ad esempio, Repubblica.
Sì, questo è un concetto che ci piace rimarcare spesso, che bisogna essere in regola col diritto d'autore, quindi bisogna avere gli abbonamenti quotidiani. Per far questo noi abbiamo dovuto fare accordi specifici con quasi 100 editori. Inoltre, come dicevate, anche l'aspetto green è importante, perché passando dal cartaceo al digitale si permette di consumare meno carta, inchiostro e inoltre pensiamo anche allo smaltimento della carta, che anche questo comporta emissioni di CO2 e consumo di tempo.
Sì, quindi va a finire questa situazione va a finire anche nel bilancio di sostenibilità in realtà delle aziende, no? È un tema molto sentito in questi anni e quindi è importante che le aziende che si dotano di questo sistema sappiano che anche questo va a loro favore. Insomma, ecco, noi abbiamo citato gli editori, ma ci sono le aziende che ovviamente
non c'è dubbio.
Portano volentieri in casa questo sistema per poi divulgarlo ai propri clienti, ai propri fornitori, insomma, sicuramente molto
interessante. Sono tantissime, fare l'elenco, insomma, sarebbe veramente impossibile perché servirebbero molti minuti. Allora, vi abbiamo parlato del giornale dei giornali, così l'ha definito il direttore commerciale e marketing di Volocom, come ricordiamo piattaforma leader in questo campo nel settore naturalmente dell'editoria digitale. Emilio Colaianni, grazie per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
E volevamo fare un saluto anche
ne approfitto
speciale.
Per fare un saluto alla bambina che oggi fa 9 anni,
la
sennò
figlia.
Quando torno a casa è molto rischioso.
Come si chiama?
Martina.
Ciao Martina, auguri.
Grazie
anche
mille.
Da parte nostra.
Perché
tanti
dietro
auguri.
I più grandi direttori ci sono dei padri, no? Ci sono delle famiglie.
Sì. E dei figli.
È molto bello ricordarlo.
Torniamo con l'approfondimento dell'attualità, lo facciamo in chiusura di questa mattinata insieme con Daniele Capezzone che ci ha raggiunto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno Daniele, allora ricordiamo il tuo ultimo libro, uscito in questi giorni, Per una nuova destra, edito da APM, eccolo qui, lo vedete inquadrato in radiovisione, da Giusi, naturalmente avremo modo di parlarne. Allora, partiamo però da quelle immagini che tutti noi abbiamo visto, dai violenti ai cortei, insomma la città di Roma messa veramente a ferro e fuoco dai Novax, no Green Pass, ormai insomma i due temi si incontrano, e parliamo di un concetto di libertà, no? Quella libertà che loro invocano e insomma della riflessione facciamo anche ieri all'indignato speciale del fatto che in quel sabato pomeriggio romano ci fossero tante altre persone in giro per Roma che insomma si stavano godendo la propria libertà grazie a uno strumento che è quello del Green Pass che avevano in mano. Allora la domanda: chi è che metteva a rischio la libertà in quelle vie di Roma?
Io non farei però di ogni erba un fascio. In piazza sabato c'erano 10.000 persone assolutamente pacifiche, assolutamente composte, che non hanno fatto male a nessuno e che sono le prime vittime insieme agli altri della violenza degli squadristi fascisti. Allora la domanda è: perché il Ministero degli Interni ha lasciato, perché le forze dell'ordine hanno lasciato, perché la magistratura hanno lasciato che il signor Castellino, capetto di Forza Nuova, sorvegliato speciale e pluridaspato, potesse esibirsi in piazza in questo modo? Io avrei voluto che le misure scattate dopo fossero scattate prima e non si impedisse a questo signore, che ha un curriculum diciamo criminale notevole, di fare quello che ha fatto.
Capezzone, però molti hanno chiesto ovviamente di sciogliere, no, questi movimenti, nello specifico Forza Nuova, ma tutti quei movimenti che sono dichiaratamente fascisti o quantomeno che schiacciano l'occhio. Lei è d'accordo? Vanno sciolti?
Io sono la persona più, sono un vecchio liberale, si figuri cosa voglio avere a che fare con questi rottami della storia e della civiltà. Detto questo, però, ho sufficiente senso della realtà per ricordare che alle ultime politiche Forza Nuova ha avuto lo 0,36%, niente, di che cosa stiamo parlando? Cioè montare un'emergenza fascista nel paese serve soltanto, diciamocelo francamente, da qui ai ballottaggi, per creare un clima di un certo tipo. Vedrete, facciamo una scommessa, tra una settimana, lunedì prossimo, 18 ottobre, l'emergenza fascista sarà finita. Morale: durissimi col signor Castellino, con i fascisti e con i violenti di ogni tipo, ma non facciamoci prendere in giro raccontandoci che esista un'emergenza fascista in Italia.
Cioè, è arrivata una condanna ovviamente da parte di tutti gli esponenti delle varie forze politiche, ma diciamo che questo evento ha scatenato nuove bagarre tra i partiti, diciamo, più rappresentativi. In particolare la parte di centro-sinistra si è scagliata ancora una volta contro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha detto non si tratta di fascisti, ha preso le distanze, però comunque non ha espresso una condanna, diciamo, strettissima o comunque importante nei confronti. Ha detto, se non erro, non conosco la matrice di questi scontri. Serviva una dichiarazione un po' più forte, forse, da questo punto di vista, una distanza maggiore.
Francamente non è mio compito difendere Giorgia Meloni, però non so che cosa si voglia da lei. Ha condannato la vicenda. Ieri il suo capogruppo Lollobrigida era alla manifestazione in solidarietà con la CGIL. Ha fatto una condanna netta. Provare a trattare la Meloni come se avesse rapporti con i fascisti a me sembra francamente fuori luogo. Mi permetto piuttosto di suggerire a tutta la politica, quella che sta al governo, quella che sta all'opposizione, di riflettere. Mancano ancora 4 giorni per correggere le storture della norma sul Green Pass. Dal 15 ci sono 5 milioni di persone che, giusto o sbagliato, hanno scelto di non vaccinarsi. Io sono vaccinato, loro hanno fatto una scelta diversa, e che rischiano di non poter lavorare. Noi rischiamo di bloccare le produzioni, di avere un caos pazzesco nelle aziende, lo dicono gli industriali, lo dicono i governatori. Ecco, la politica, anziché battibeccare sul fascismo e su 80 anni fa, risolva questo problema, ad esempio aprendo ai tamponi rapidi.
Aprendo i tamponi rapidi se ne parlerà anche in conferenza delle regioni, perché ad esempio c'è chi chiede di prolungare, no, la validità del tampone a 72 ore, insomma, per questa forma di ottenimento del Green Pass. Però, Capezzone, c'è un'incongruenza. Allora, chi ribalta una città perché si oppone al Green Pass, insomma, ci deve dire cosa fare. L'alternativa è naturalmente l'obbligo vaccinale, invocato anche da molte parti politiche, che dicono va bene, allora se il governo si prende la responsabilità di sposare la bontà dei vaccini, allora perché non rende il vaccino obbligatorio? Però viene da chiedersi, in caso di obbligo vaccinale veramente sarebbero tutti contenti? Cioè, quelle piazze lì che abbiamo viste non le vedremmo, o sarebbe addirittura peggio?
No, per la verità esiste un'altra alternativa, che è fare quello che fa tutto il resto del mondo. Se voi prendete il planisfero, la mappa della Terra, e la schiacciate, c'è un solo paese al mondo, purtroppo noi, che impone il Green Pass per lavorare. Quindi noi dovremmo semplicemente fare quello che fanno tutti gli altri paesi dell'Occidente avanzato. E che cosa fanno? Campagna vaccinale, persuasione sui vaccini, ma nessun obbligo, nessun Green Pass per lavorare, nessuna restrizione. Noi dovremmo, come avete fatto molto bene voi poco fa, ricordare i dati eccellenti sulla vaccinazione. Sopra gli 80 anni è vaccinato il 93% degli italiani, sopra i 70 il 90%, sopra i 60 l'86%. Riprendiamo.
Sì, però proprio perché mi perdoni,
ma non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo avere il Green Pass per lavorare.
Mi perdoni, ma proprio perché lei ha fatto riferimento a questi dati, insomma, buoni della campagna vaccinale in Italia, siccome queste persone che, insomma, protestano e dicono bisogna trovare una soluzione entro venerdì perché sennò non possiamo andare a lavorare, però non ci dimentichiamo che queste persone sono persone che hanno rifiutato l'opzione A, cioè quella di vaccinarsi gratuitamente. Cioè, come dire, noi possiamo dire la politica faccia smetta di battibeccare e trovi, insomma, delle modifiche da qui a venerdì, però insomma la politica la sua linea l'ha già dettata, ha detto tu senza vaccinazione non entri, puoi fare
ci sono già delle regole, Capezzone, questo è il punto.
C'è il piccolo dettaglio che nessun paese al mondo ha adottato queste regole qua. Cioè, la democrazia da Tocqueville in poi è anche accettare che ci sia una minoranza, che magari può non piacere ad alcuni di noi, che fa una scelta diversa, e non è che li devi asfaltare, gli devi offrire una via d'uscita che peraltro è di piena garanzia per gli altri, perché col tampone rapido, che si tratti di una scuola, che si tratti di un'azienda, ti controllo, fai il tampone, in 10 minuti c'è la risposta e si lavora tranquillamente. Non capisco perché invece si debba imporre a queste persone di dare 225 euro al mese del loro stipendio o altrimenti di non lavorare. Secondo me rischiamo di fare un gran casino e di bloccare le produzioni.
Allora, Capezzone, un tema, insomma, di cui si parlerà molto anche nelle prossime ore. Vorrei andare qualche istante, poi ci salutiamo sul libro per una nuova destra. Cioè, la cosa che mi ha colpito di più è la destra antitasse, che capisco bene che, insomma, per arrivare al popolo dire antitasse aiuti molto. D'altra parte, un governo, uno Stato non sta su senza tasse.
Il problema è il livello della tassazione e quello che rischia di accaderci. Vede, oggi è l'11 ottobre, dal 1 settembre sono ripartite le cartelle. Il 30 settembre uno doveva pagare 17-18 rate delle rateizzazioni pre-Covid. Poi sempre il cosiddetto fisco amico, mi viene da ridere, ha messo 4 rate killer, 15 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e poi l'acconto del 30 novembre. Se uno non è morto nel frattempo rischia di impiccarsi. Allora, il tema dell'abbassamento della pressione fiscale per tutti, autonomi e lavoratori dipendenti, è la premessa per avere anche più fedeltà fiscale e un paese nel quale uno non lavori metà anno per lo Stato e solo l'altra metà per le proprie famiglie.
Grazie da Daniele Capezzone, torniamo a sentirci presto. In libreria c'è, lo ricordiamo, Per una nuova destra, edito da PM, il suo ultimo libro. Prestissimo, buon lavoro.
Grazie a voi.
Non Stop News torna domani.
Ciao.